Buongiorno a tutti.
Ciao a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano di Cristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
È inutile aggiungere internet. Si è aggiunta anche la radio su internet di cui ci stiamo lavorando. Ho fatto una verifica anche prima, se mai ci sono dei problemi. Adesso vedremo di verificare il perché la radio è bloccata. Probabilmente è bloccata per l'inizio del 2004. Manutenzione al server, comunque anche su internet poi manderemo la pubblicità, chi è iscritto alla lista paganesimo lo può trovare, c'è l'indicazione della radio su internet.
No, noi in effetti usiamo moltissimo internet perché internet è una vetrina in cui possiamo mettere tutte le nostre cose e in qualsiasi momento le persone possono andare a leggersi, a verificarsi, a guardare, controllare. Cioè praticamente è quella vetrina che ci permette di dire noi siamo questi e nessuno può sparare cazzate su di noi, ecco. Questo cioè, per noi è importante ed è importante anche il tipo di collegamenti che a livello mondiale è avvenuto. È successo un fenomeno ieri molto particolare, due siti in cui i due facevano 130 pagine aperte in media al giorno, ieri ne hanno fatto 350, sì, l'ultimo dell'anno, non so attraverso quale meccanismo ciò è avvenuto, ma è avvenuto, cioè l'ultimo dell'anno le persone sono venute a leggersi sui siti. Per cui internet è quello che ci permette di dire le cose senza poter essere smentiti, insomma, cioè senza che qualcun altro dica cosa noi pensiamo.
E anche appunto perché dà una continuità nell'informazione, nelle notizie, nelle ricerche che è veramente difficilmente raggiungibile tramite i sistemi tradizionali dei media.
Bene, è importantissimo veramente, cioè, al di là di quello che può sembrare, però avere uno strumento in cui chiunque può andare, anche perché se uno dice io non ho internet, esistono dei servizi in giro di internet caffè, cioè dei posti pubblici per accedere a internet, in cui uno può anche fermarsi mezz'ora, spendere quelle 1.000-2.000 lire, adesso non so quanto posso, delle vecchie lire naturalmente, non so quanto possa costare, insomma io l'ho usato ad Asiago, internet caffè, non costa molto insomma, e uno può effettivamente andare a vedersi le pagine, ecco, non... Va bene, detto questo Francesco, questa mattina Francesco vi ha tenuto compagnia tutta la mattinata, vero?
Sì. Abbiamo fatto dalle 9:30 a mezzogiorno con gli ascoltatori, abbiamo fatto una rassegna sulle parole chiave del 2003, nel senso che abbiamo fatto una trasmissione tipicamente da fine anno inizio anno, abbiamo commentato a braccio alcune parole fondamentali e abbiamo introdotto anche qualche principio religioso, però abbiamo fatto una trasmissione più in generale, più di intrattenimento, però legata sempre all'attualità e poi alla fisionomia delle trasmissioni mattutine di Radio Gamma 5 che sono collegate alla rassegna stampa.
E niente, praticamente questa trasmissione di oggi pomeriggio continua anche quello che è stato la trasmissione del 25 dicembre, dove ho fatto una bella infornata della Costituzione Europea. Sembra che siano venute sulla Costituzione Europea nette, tagliate le musiche, tagliate tutto, sono 240 minuti di presentazione. E con la trasmissione serale i CD vengono praticamente 240 minuti di trasmissione, cioè penso che non l'abbiate mai trovato a livello nazionale una roba del genere. Qui non siamo degli speaker, siamo i concorrenti di Stakhanov.
Noi Radio Gamma 5 è una radio mai quasi più unica che rara, insomma, nel senso che le radio che hanno una caratteristica del genere sono ben poche, perciò anche sostenete nei limiti del vostro possibile Radio Gamma 5.
Sì, che oltretutto Francesco ha fatto la radio su internet, però c'è una postilla, cioè c'è una finestra in cui è scritto che nella radio su internet vengono replicate le trasmissioni di Radio Gamma 5 che trasmette da Padova su 94 FM. Per cui anche internet, quando la radio su internet sarà attiva, tutto il mondo saprà che quelle sono trasmissioni fatte in diretta su Radio Gamma 5. Per cui voi pensate un po', insomma, che razza di giro riusciamo a bene o male a fare. Va bene Francesco, cosa dici? Cominciamo a metterci d'accordo all'inizio dell'anno.
Sì.
Allora, se i radioascoltatori ricordano, cioè vabbè, so che le cose sono tante, non è difficile ricordare. Io e Francesco c'è sempre stato un po' di... ci sono alcune dissonanze che non sono proprio dissonanze. Ognuno, diciamo così, ha una propria elaborazione, no? Costruisce i suoi pensieri e naturalmente li radicalizza con dei concetti. Una delle cose che Francesco... abbiamo sempre letto assonante e dissonante allo stesso tempo, è il discorso sugli archetipi. Ce n'è un'altra, è il conosci te stesso, che ancora non abbiamo messo del tutto a posto, ma arriverà un po' alla volta, non ci facciamo problemi. Allora, Francesco,
le guerre di religione fra i pagani non sono mai state, perciò...
No, è vero, non ci sono mai state.
Poi li scomuniche tanto meno, insomma, perciò...
Esatto. E... Francesco è un bastardo, diciamocelo proprio tranquillamente, e lui ogni tanto viene da me e mi dice: guarda che io ho letto questo libro, è bello sto libro qua, e io corro a comprarlo, poi il libro mi piace e sono cazzi miei, cioè nel senso che me lo devo leggere, me lo devo studiare, eccetera. E fatalità, quando è stato l'ultimo dibattito, mi ha detto: guarda che c'è un bellissimo libro che parla del mito, ed è un libro di Kurt Hubner, La verità del mito, edizione Feltrinelli, ma non so neanche se tu lo trovi, insomma, perché ormai è vecchio. In realtà è un libro scritto nell'85 in tedesco, tradotto in italiano nel 90. E fatalità, invece l'ho trovato. Sono stato fortunato.
Beh, io l'ho letto ancora nel 90, poi ci ho tenuto conto che è una lettura vecchia.
Per lui, no? Per me invece l'ho appena trovato e, guarda caso, non è che l'abbia letto più di tanto, adesso l'ho semplicemente sfogliato rapidamente e, guarda caso, mi è capitato proprio un discorso sugli archè, sul concetto di archè nella Grecia antica. E questo, come questo personaggio, come questo Kurt Hubner, mette il concetto di archè, in realtà va a sposare sia la mia tesi che quella di Francesco, cioè in realtà va a mettere un po' a posto le cose, per cui è inutile che Francesco ci facciamo guerra, perché in effetti ha una sua ragione di essere sia l'uno che l'altro. E così, tanto per rubare un po' di tempo a Francesco, vi leggo il discorso dell'archè fatto da Hubner. Dopo vedremo un po' cosa faremo con gli inni, o sia un po' di Artemide, di Callimaco, sia da continuare Demetra, boh, staremo a vedere. Va bene, allora vi leggo da Hubner: le archè come corsi di eventi di sostanze mitiche. Per chiarire ulteriormente l'essenza di un archè è utile rammentare alcune teorie fondamentali della filosofia greca successiva, in particolare di quella di Platone, nella quale, come era prevedibile, si possono ancora trovare ovunque le tracce del pensiero mitico. In base a queste teorie, un albero, ad esempio, è un albero in quanto partecipa all'idea di albero. L'idea di albero è presente in modo identico in ogni albero. Esso contiene, per così dire, l'alberità, la molteplicità, diversità e imperfezione dei singoli alberi è dovuta al fatto che in essi l'idea indistruttibile, eterna e divina di albero pervade come una sostanza la materia di cui è fatto il mortale, ciò che è mortale, e lo spazio e il tempo nei quali esso, il mortale, vive. Persino il sigillo più puro impresso nella cera ne sarà restituito soltanto in modo imperfetto. L'idea è dunque un essere sostanziale e singolo, che in determinate condizioni può persino essere visto direttamente, e d'altro canto possiede tuttavia l'universalità, appunto perché è identica in tutte le cose che ne partecipano. Immaginiamo ora l'idea di un oggetto naturale, come è un albero, sostituita dall'idea o dal tipo di un determinato corso di eventi, ad esempio il susseguirsi delle stagioni. Immaginiamo inoltre che ogni ritorno della primavera in un luogo determinato sia un partecipare di questo tipo, sia la sua presenza identica. Figuriamoci che ogni primavera si distingua sì dalle altre per piante, animali, fonti sempre nuove che sgorgano grazie ad essa, ma che tuttavia sia sempre lo stesso tipo, come espressione di un'essenza divina, cioè di Persefone, a pervadere tali materie mortali. Immaginiamo tutto questo e capiremo che cosa si intende per azione di un archè numinosa, per ora nella sfera della natura. Dal punto di vista mitico è sempre la stessa primavera, che ogni anno ritorna e viene salutata da un giubilo solenne, anche se ogni volta possono fiorire fiori del tutto diversi. È sempre lo stesso giorno sacro che viene partorito dalla notte, per quanto possa essere diverso dal precedente. Tutto ciò che abbiamo già detto nel capitolo 5, paragrafo 1, sulla presenza e azione di un'essenza numinosa come sostanza importanza mitica degli oggetti naturali vale anche qui, con la sola differenza che qui si tratta di un corso di eventi che si ripete sostanzialmente nella natura. È vero che le cose in fondo non possono essere separate, poiché anche un oggetto naturale è determinato in ultima analisi da un tipico comportamento autosviluppo, eccetera. È la presenza e attività di Persefone a causare la primavera, e si tratta di una presenza e attività di un involucro mortale, il quale deve tutto esclusivamente all'essere informato da un evento divino. Di nuovo ci rendiamo conto che la sostanza mitica, qui nella forma di un'azione, è qualcosa di singolare, di individuale e al tempo stesso di universale, poiché da un lato rappresenta l'azione di una singola essenza luminosa, anzi di una persona, ad esempio Persefone, e dall'altro può manifestarsi dovunque. Un archè, come successione singola di eventi, non è però solo qualcosa di individuale con significato universale, ma è anch'essa un'unità di ideale e materiale. E infine, si tratta di una storia di un'essenza dotata di un nome proprio, che di nuovo svolge la funzione di un concetto. Non esiste una primavera, ma la primavera, cioè una determinata azione di Persefone. Non esiste una notte a cui segue un giorno, ma la notte a cui segue il giorno, e così via. Che la partecipazione a un corso di eventi, il quale si ripete continuamente, venga intesa come il penetrare di una sostanza eterna nella materia mortale, risulta forse ancora più chiaramente nella sfera psichica. Numerosi esempi, dal capitolo 5 al paragrafo 2, hanno mostrato come l'accadere psichico sia ricondotto miticamente a influssi luminosi. Dunque è Ares ispira agli uomini un comportamento guerriero, dovunque Afrodite un comportamento erotico, eccetera. L'archè psichica è una forma originaria, una potenza originaria, che può afferrare e scuotere con violenza gli uomini, e il suo intervento sull'anima viene avvertito nel modo più intenso dove questo accade. Colui al quale capita viene chiamato addirittura Theios, riempito da Dio. Gli dei possono impadronirsi di un uomo a tal punto da comparire a volte sotto le sembianze di Zeus. Diventa Anfitrione, Atena Mentore, Ares Acamante, Era Stentore, Apollo Asio, eccetera. Il termine greco che designa la compenetrazione sostanziale grazie a cui l'uomo diventa partecipe al Dio è pneuma. Quando Esiodo è colmato dallo spirito delle muse, dice che esse gli ispirano Empleusan, il canto divino. Qualcosa di simile accade quando l'uomo nel momento del pericolo abbraccia un'immagine divina, in modo che parte dalla sua essenza e dalla sua forza, trapassi in lui. È una scena che compare in molte tragedie, e penso di fermarmi qui. Per cui, mi sembra abbastanza evidente che quando Francesco usa il termine archetipo, in realtà sta partendo da dei modelli che sono dentro di noi e che ci spingono, che poi ognuno di noi vive e spinge. Io invece affermavo che non esiste un modello predeterminato, questo è vero, però gli dèi esistono in sé, e siccome noi non siamo altro che un crogiolo di dèi, siamo un crogiolo di cose che abbiamo dentro e che esprimiamo. In questo caso Hübner parla di penetrazione. In realtà noi sappiamo che noi siamo effettivamente degli dèi, cioè abbiamo un crogiolo di dèi che esprimiamo, e naturalmente noi viviamo da questo, abbiamo lo stampo della specie, abbiamo lo stampo dell'uomo e abbiamo lo stampo delle nostre passioni, che sono altrettanti dèi.
Sì, no, ma infatti una cosa che può sembrare riconnessa, questo appunto scrive Hübner nel 1990, ed è uscita sulle scienze, l'edizione italiana di Scientifica America, nel dicembre 2003, che la copertina ripensava l'universo, e dice il genoma invisibile, perle nella spazzatura. E cosa dice? Proprio quando si pensava di sapere quasi tutto sul funzionamento del DNA, nei cromosomi sono stati scoperti due vasti strati di informazione, in gran parte nascosti, che condizionano l'eredità, lo sviluppo e l'insorgenza delle malattie. E arriva a scrivere il punto, le scienze, non ci sono più dubbi che serva una nuova teoria per sostituire il dogma su cui la genetica e le biotecnologie si sono basate a partire dagli anni 50. Cioè quello che dal punto di vista mitologico, del mito della leggenda, dei racconti, era già presente nella mitologia, la scienza ha dovuto scoprirlo nel 2003, e dopo che aveva creato dei dogmi sulla genetica, che sulla biotecnologia, si scopre che esiste una marea di informazioni e dice questi geni di solo RNA tendono a essere corti e difficili da identificare. Alcuni di essi hanno perso un ruolo fondamentale per salute e lo sviluppo delle piante e degli animali. Invece questi geni sono piccoli, corti e sono fondamentali ed sono una marea. Rappresentano dal punto di vista quantitativo una percentuale insignificante, in realtà sono determinanti per la vita degli uomini. D'altronde questi geni sono geni che sono antichissimi, che portano memoria, che portano un ricordo, che hanno una dimensione di quello che li è percorso. Pensate che sempre parlando in questo campo della biologia molecolare, e parlare di arché in sostanza è biologia molecolare, il che si dimostra che la scienza non ha nulla di superiore, nulla di migliore o nulla di più di capace di quello che la mitologia sapeva, che si è scoperto adesso, l'hanno scoperto loro che si dice scientifico, una proteina antichissima alla base della vita cellulare. Ma quando noi parliamo che ci sono informazioni, che sono divinità, che entrano nel nostro patrimonio, è cosa che lei...
hanno una loro fisicità. Cioè, in realtà gli dèi hanno un corpo fisico. Certo, noi sappiamo che materia e energia sono la stessa cosa, per cui esiste una percezione diversa di ciò che è la divinità. Ma in realtà tutti gli dèi hanno effettivamente un corpo fisico, un corpo di energia, cioè hanno una loro rappresentazione. Quando vi diciamo che è l'unico modo per chiamare gli dèi a sorreggersi nel nostro cammino è quello di sviluppare quella parte del Dio dentro di noi, vi stiamo parlando di empatia, vi stiamo parlando di armonia fra un soggetto e il mondo che esiste. Cioè, il paganesimo non è quello che il cristianesimo ha sempre voluto far capire e far comprendere o cercare di spacciare più che far capire. Il paganesimo è la vita e la scienza andrà a dimostrare cos'è la vita. Sì, cercherà, è sempre più piccolo, cercherà i meccanismi, eccetera, ma deve cambiare la mentalità, deve comprendere che la vita è un processo di liberazione di un soggetto e non è una verità che si impone. Cioè, non esiste un modello fisso per dire l'uomo è questo, l'uomo sano è questo, tutti gli altri sono malati, tutti gli altri non esistono.
Sì, ma infatti appunto noi sappiamo una cosa fondamentale, che la vita ha una sua dimensione, ha una sua tensione, ha i suoi archetipi, ha i suoi modelli, e quello appunto che, come dicevamo, nella mitologia è un racconto che ci dice la tensione tra il maschile e il femminile, ha delle conferme scientifiche continue. Difatti, ad esempio, una notizia sempre di dicembre, trovato un organismo sicuramente maschile di 425 milioni di anni fa, e che implica anche che la vita, come noi la conosciamo, cioè non parlo dei corpi, dei modelli, parlo proprio dell'istinto vitale, è fondamentale ed è sempre vissuto sul desiderio, sul confronto, sulle possibilità, sulle trasformazioni. E significa che anche noi l'archetipo è una sedimentazione, è una raccolta di informazioni, cioè nulla viene scartato, nulla viene cancellato. E il mito, quando ci dice appunto che gli dèi entrano nell'uomo, significa che è un dato concreto. D'altronde appunto è un dato fisico, un dato materiale, non è il sogno o immateriale, non è qualcosa di astruso, non è una teoria, non è una teologia, è sempre vita, è sempre qualcosa di concreto, di tangibile, cioè che ha la sua ripercussione nel sensibile e nel toccabile. Questo noi vogliamo ribadire. E difatti giustamente Hubner parla di eventi mitici, cioè non parla di racconti, cioè, ma di eventi, di cose che sono avvenute, di cose che sono manifestate, di cose che sono visibili. E i miti sono i racconti di quello che è avvenuto, di quello che è visibile, di quello che è percettibile. E questo la mitologia l'ha sempre saputo. Tenete conto che negli ultimi 15 secoli noi avevamo dovuto recuperare quello che la mitologia aveva fatto. Pensate ad esempio che questo testo di Hübner ha avuto una diffusione limitatissima in Italia. Eppure Hübner disse chiaramente: La scienza e la mitologia sono sullo stesso piano, hanno sulla stessa base, hanno la stessa potenza, e non esiste che il metodo scientifico sia superiore o migliore del metodo mitico.
No, il problema della mitologia, io lo sto ormai scoprendo, nel senso che mi si svela man mano che analizzo un attimino i miti, no? È che è atemporale, cioè non esiste il cosiddetto concetto di eterno presente, no? Cioè il mito si svolge sempre in questo momento, in questo istante. Ma anche se io parlo di Atena o parlo di Demetra come una donna, come una persona, come un oggetto, in realtà è perché io sono un uomo e parlo con Francesco, parlo con degli altri uomini, per cui le storie, i meccanismi li metto in sempre come se fossimo noi a farlo. Al mito non gliene frega niente di precisare qual è la forma esatta di Demetra. Al mito non gliene frega a sapere qual è il tempo in cui Demetra agisce, se è prima, se è dopo, se è ancora. Non gliene frega dire Demetra è uno dei poteri dell'universo, ma io lo trasformo in una donna. Ma perché? Perché è quell'azione che mi interessa mettere a fuoco, è quell'oggetto che mi interessa mettere a fuoco. E allora quando si legge il mito, noi lo leggiamo il mito da quelli che mettono le cose temporali, quelli che mettono a posto le forme, quelli che hanno bisogno di definire la forma perfetta, anziché cogliere quello che è l'essenza del mito, cioè quello che il mito in effetti ci sprona. Per cui restiamo abbagliati a Demetra che è una donna e non vediamo invece questo compenetrare di Demetra in tutti gli oggetti del mondo, perché la loro crescita e la loro trasformazione. Per cui non vediamo Demetra negli oggetti del mondo, non vediamo gli dèi negli oggetti del mondo, naturalmente non li vediamo neanche dentro di me, quando ci sforziamo per crescere, per ampliarci. Allora, si legge il mito dal punto di vista formale, dal punto di vista della forma, anziché leggere il mito dal punto di vista sostanziale, cioè del concetto che il mito propone, del concetto che il mito spinge. Noi abbiamo avuto un filosofo che secondo me fu fondamentale per portare il passaggio dal mito alla filosofia classica, che è Eraclito, che parla del fuoco, parla della contesa furente. Cioè, Eraclito era un prete, cioè era un religioso Eraclito, e riesce a fare questa operazione, però questa operazione non riesce ad andare più avanti perché le persone si fermano a quello che è la figura.
Sì, ma poi questo è un altro argomento, forse diciamo di differenza tra me e Claudio, quello della forma e della sostanza, nel senso che per me l'aspetto diciamo formale della forma è sempre essenziale, nel senso che quello che viene veicolato dall'antico, dalla mitologia, quello della forma, è ben diverso da quello che viene veicolato dalla forma cristiana monoteistica.
Ah, sì, questo è vero.
Di conseguenza, se noi vediamo Atena e ci innamoriamo della forma Atena o Afrodite o Demetra, il rapporto che si crea con il femminile è ben diverso dal rapporto che si crea con le presunte forme femminili del monoteismo, cioè nel senso che la qualità, la profondità, la manifestazione, la molteplicità del rapporto, del collegamento, della sostanza è ben diversa. Perciò anche le forme, se noi volessimo rimanere fermi alle forme, cioè alle manifestazioni, agli eventi, agli accadimenti del racconto mitologico, e anche se noi pensassimo al rapporto con il femminile legato ad Afrodite o ad Atena o ad Demetra o ad Artemide, sicuramente ne avremo un giovamento, prima di tutto perché ci renderemo conto che esiste un universo femminile. In realtà l'universo femminile nel monoteismo non esiste, perché esiste la donna che è fattrice, che non è che un'incubatrice, perché ci pensa lo Spirito Santo, per non parlare della mancanza che c'è della donna nelle altre regioni monoteistiche. Se invece noi ci fermiamo al mito, alla forma, sappiamo che esiste il fascino, sappiamo che esiste la donna che fugge anche da un ruolo, ad esempio, solo di madre. In realtà nel monoteismo la donna è soltanto una palla al piede per i monoteisti, cioè nel senso che purtroppo è un supporto biologico, chiamiamolo così, cioè per loro
di scarso valore.
È qui sono condannati, la tentazione è il pericolo, è la dannazione dell'anima. Cioè, in realtà il monoteismo è solo questo, perché se noi vediamo appunto che una, per rimanere in attualità, abbiamo una cattolica che è moglie di Blair, che dice al Papa la Chiesa sia meno contraria alle donne. Cioè, rendetevi conto, se questo è un avvocato, che è moglie di un presidente del Consiglio dell'Inghilterra, che non è un paese da poco, e lei stessa si trova a essere una persona importante, perché non lo possiamo negare che Blair sia sia un poveraccio che va in parrocchia ogni giorno da Cadonego o Marostica, cioè è uno che conta a livello mondiale. Lei stessa si sente discriminata, provate a pensare in che condizioni si trovano le altre donne che sono sottomesse al monoteismo.
E che non sono moglie di Blair.
Tenendo conto che appunto poi tra l'altro moglie di Blair è moglie di un cristiano. Lei è cattolica, non è neanche sfortunata di essere moglie di un ebreo o di un musulmano. È la moglie. E se una moglie, se una donna del genere, così potente, pur avendo così un'autorità, pur essendo un avvocato, perciò avendo una cultura, si sente discriminata all'interno della Chiesa cattolica, pensate cosa rappresenta il monoteismo. Quando mai nel mondo classico, nel mondo antico, le donne si sono trovate così? Mai, assolutamente, perché se voi prendete, pur nelle condizioni antiche, i diritti delle donne che esistevano nella città romana o nella città greca erano fondamentali.
Sì, ma in ogni caso, quello che, a parte le società, ma quello che è la religione in sé, la religione manifestava il diritto delle donne, cioè le divinità, le dee, rappresentavano il diritto delle donne e il diritto alla vita. Vi leggerò dopo Callimaco, Diana dice: io arriverò a soccorrere le donne quando loro staranno per partorire, cioè durante le doglie del parto. Cioè c'era la coscienza, la consapevolezza della fatica che facevano vivere le donne. A Roma c'erano le tre fata, no? Le tre fata rappresentavano le fatiche che facevano le donne a partorire, cioè c'era il riconoscimento del dolore e della fatica che veniva fatto. Per cui le divinità, in realtà, nei mondi antichi, al di là di come erano le società, difendevano la libertà delle donne, cioè indicavano alle donne la libertà. Era nel tempio di Feronia, nel tempio di Diana, che si liberavano gli schiavi. Cioè, la libertà apparteneva agli dèi, tanto per essere chiaro, e gli dèi femminili erano estremamente duri nel costruire la libertà.
Sì, no, ma difatti appunto quello che è importante è anche proprio perché esistevano più comportamenti femminili, cioè nelle società monoteistiche i modelli femminili sono molto molestati e molto molto poveri, cioè nel senso che esistevano anche le donne che non erano condizionate dall'essere soltanto fattrici come nel monoteismo, ma avevano una loro dimensione. Cioè il fatto stesso del richiamo ad Afrodite, esiste un desiderio, esiste, ma non legato e finalizzato alla procreazione, ma solo al piacere in se stesso della donna. Perciò tutto quello che il mondo mitologico ci racconta ci dice sempre che esiste un universo che è molteplice, che ha molti scopi, che ha molte funzioni, che non ha un solo obiettivo. L'unico obiettivo è la vita in se stessa, ma d'altronde è la base, la sostanza su cui noi organizziamo tutta la nostra esistenza. Cioè se non ci fosse la vita sarebbe inutile qualsiasi cosa, sarebbe sprecata qualsiasi cosa. Perciò la vita però non è fatta di uniforme, è fatta di multiforme, perché appunto la vita tende a essere multiforme, cioè ha bisogno anche di questo. E il fatto stesso che ci siano questo continuo richiamo a molte forme, e nell'antichità c'era questa necessità, questo bisogno che c'è ancora adesso di ricorrere a dei modelli, a disegnare dei modelli, questo è fondamentale, perché pensate ad esempio nell'Italia il discorso del nudo femminile. Nell'antichità, quando si passò al nudo femminile, non ci furono grandi problemi morali.
Neanche il nudo maschile c'è per
questo. Nel senso che il nudo maschile era più non era problematico. Quando si cominciò a raffigurare, a parte che poi venivano raffigurate con dei drappi che erano più che simbolici che niente. Però, anche quando si passò il nudo femminile, sì, ci furono delle discussioni di alcuni artisti, ma non fu una guerra di religione. Tutti quanti, di fronte alla forma, di fronte alla bellezza, accettarono la cosa. E si fu conservata. Se voi pensate che le statue che ci sono arrivate adesso, che abbiamo avuto la possibilità di far sopravvivere nei musei, sono una minima parte. Eppure hanno passato i secoli, eppure i monoteisti hanno tentato di cancellarle tutte, eppure sono sopravvissute. Proprio perché c'era un richiamo all'archetipo della bellezza, cioè nel senso che quello che veniva visto era lo stupore, ma era un richiamo a una dimensione interiore che il monoteismo aveva coperto e nascosto.
Sì, continuo io, Francesco, no, ma in effetti, se voi notate sempre, Francesco parte sempre dal presupposto della forma e della bellezza di quello che fu, di quello che furono le religioni antiche, e in effetti ha ragione, perché in fondo è quello che ha fondato lui stesso, però la stessa archeologia, oggi come oggi, scoperte archeologiche ci dicono per esempio che in Egitto la libertà della donna fu quella che non fu mai più conosciuta dopo il Medioevo, cioè la libertà era tale che non ci fu più. Lo stesso vale per Babilonia, lo stesso vale per molte civiltà. Certo, ogni civiltà aveva i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, ma era una questione di società civile, cioè era come la società civile organizzava se stessa e organizzava il controllo delle persone. Ma voi non troverete mai negli dei antichi, nelle divinità antiche, una inferiorità del femminile sul maschile. Anzi, se voi leggete il viaggio agli inferi, è Ishtar, qual è l'altro nome di Ishtar? Accidenti, Astarte, che scende agli inferi e va a sfidare gli inferi per ritornare al di fuori degli inferi. E questi lo faranno molte divinità maschili della Grecia, faranno divinità femminili, lo faranno divinità dell'Egitto, cioè il costringere se stessi a superare lo sconosciuto, andare oltre i propri limiti, non era legato all'uomo, era legato a tutti gli esseri.
Sì, ma vedi, una cosa che dico, cioè, vedi, certe volte non si sanno cogliere le profondità, le dimensioni o le conseguenze di certe cose. Il fatto che noi abbiamo avuto un'arte così ricca e così abile, in realtà, se si parla del Nord-Est, capace di tecnologia, si dice che l'Occidente ha vinto per la sua tecnologia, ma certe volte questa tecnologia uno non sa dov'è la sua origine o perché questa tecnologia sta così superiore. Perché certe volte le conseguenze di certi comportamenti sono incredibili. Leggevo un'intervista di uno storico che parlava del perché i cinesi non hanno avuto il successo che hanno avuto gli occidentali e dice: i cinesi, pur raffinatissimi,
salute, Francesco è uno storico, no, non è uno storico perché altrimenti si offende, ma è un duro, nemmeno i raffreddori riescono a bloccarlo, ha un attacco di virus ma imperterrito a spadate li sta fermando, coraggio.
Allora dice, i cinesi pur raffinatissimi non hanno mai dipinto un'ombra e non hanno usato i punti di fuga, ma la prospettiva asimmetrica. Questo è probabile uno dei motivi del loro declino. La scoperta o l'invenzione della prospettiva da parte degli artisti ha dato origine alla triangolazione, che ha permesso anche di sparnare una cannonata con maggiore precisione. Insomma, a quel tempo la tecnologia militare era più avanzata in Occidente che in Oriente. Cioè, lo scontro c'è stato nelle civiltà, che possa essere positivo o negativo, tra la civiltà occidentale e la civiltà antica, e è stato basato su questo, sul fatto che un artista impara a fare un disegno simmetrico che rispetta le proporzioni. E dal fatto che dal punto di vista scientifico si studi questo, alla fine si è arrivato poi alla cannonata, alla balistica, all'usare i cannoni che hanno creato la nostra civiltà, hanno creato la nostra società. Rendetevi conto che questo parte da un bisogno estetico di raffigurare un'opera d'arte perfetta. Perciò il bisogno di rappresentare la perfezione della vita ci ha portato alla nostra superiorità, perciò la nostra tecnologia deriva anche da questo gusto estetico, da questo gusto della precisione, del descrivere la realtà nei minimi particolari. Benissimo, rendetevi conto che studiando questo noi siamo diventati quello che siamo diventati, che poi ci sono state delle generazioni derivate dalla presenza del monoteismo, un altro discorso, però la nostra tecnologia militare nasce dal perché l'artista disegna con precisione la realtà.
E dopo, perché lo scienziato deve definire con precisione la realtà, dovrà prendere tutto il monoteismo, buttarlo nel cesso, perché tutta quanta l'ideologia, il pensiero monoteista non è altro che una zavorra nello sviluppo per capire quelli che sono i meccanismi della vita, perché alla fin fine poi è anche questo.
Scusate un attimo, ma
sì, io vado avanti. Allora, con Artemide, niente, io prendo da Callimaco un pezzo dell'inno ad Artemide. In realtà l'inno ad Artemide di Callimaco è abbastanza lungo, ma a me quello che mi interessava in questo momento fare, che l'ho anche mandato nelle liste, non è altro che il discorso che fa Artemide sulle braccia del padre Zeus e gli chiede i doni, cioè gli chiede di essere se stessa. Callimaco è un poeta del III secolo a.C. ed è ad Alessandria d'Egitto. Ad Alessandria d'Egitto, Callimaco insegna nella periferia, insegna alle elementari e ai ragazzini della periferia di Alessandria d'Egitto, perché allora a quei tempi, e questo non viene detto, c'erano centinaia e centinaia di insegnanti in tutte le città, anche per strada, anche ai bordi della strada, che insegnavano a leggere, a scrivere, a far di conto i rudimenti di quello che è la vita civile. In realtà l'alfabetismo era molto e molto alto. Callimaco poi comincia a brillare, naturalmente fa carriera, gli danno più spazio al museo, dopodiché va anche alla corte di Tolomei. Però per un Callimaco che fa carriera ci sono centinaia e centinaia e centinaia di insegnanti che hanno continuato ad insegnare nella strada, ciò che dopo, quando arrivò il cristianesimo, questo non fu più possibile. Bene, è importante che noi ci leggiamo Artemide da Callimaco per riuscire a capire questo personaggio, questa Artemide, che è stato un po' l'osso duro dei monoteisti, perché ricordiamo che Artemide ha mantenuto accesa la fiaccola quando il monoteismo era più feroce, cioè si parla del 900, 1000, 1200, 1300, 1400, e mantenne accesa la fiaccola della conoscenza quando l'orrore cristiano era ai massimi. Leggiamo il pezzo dell'inno che mi interessa discutere dopo. Artemide, non è cosa da poco dimenticarla nel canto, celebriamo lei, che a cari l'arco e la caccia alla lepre e l'ampio coro e i giochi sui monti, cominciando da come seduta sulle sue ginocchia ancora bambina, così disse al padre una volta: dammi di conservare, babbo, la verginità eterna e ricchezza di nomi, che Febo non gareggi con me, e dammi le frecce e l'arco su, padre. Non una faretra ti chiedo, né un arco grande, per me i ciclopi saette subito costruiranno, e per me un arco ricurvo, ma fa che fiaccole io porti e vesta il chitone fino al ginocchio frangiato per uccidere le bestie feroci, e dammi 60 danzatrici oceanine, tutte di 9 anni, tutte ancora bambine, senza cintura, e dammi le ancelle 20, e ad ancelle 20 ninfe, figlie di Amniso, che a me i calzari e i cani veloci accudiscano, quando ne linci più ne cervi o setti, e dammi tutti i monti, delle città segnami quella che vuoi. Di rado Artemide scende in città, sui monti avrò dimora, e visiterò le città degli uomini solo quando acute doglie e tormentate mi invocheranno in aiuto alle donne, al loro soccorso quando nacqui mi assegnarono le moire, poiché nel parto mia madre, e ancora portandomi in grembo, non patì doglie, ma senza sforzo mi depose dalle sue membra. Ecco, questo è il pezzo dell'inno ad Artemide di Callimaco. Questa è l'introduzione dell'inno ad Artemide di Callimaco. Callimaco, vissuto nel III secolo prima dell'età volgare, scrive a proposito degli dei una serie di inni e riscrive una città di Alessandria d'Egitto. Nell'inno dedicato ad Artemide descrive il dialogo fra la dea e Zeus e ciò che Artemide è. Artemide è il principio femminile della vita, la tona, l'utero della natura da origine bisessuati, da un'oggettività femminile di cui lei è parte, favorisce il femminile e il maschile, solo che il femminile deve ora relazionarsi col maschile e combinarsi con esso. Prima che ciò avvenga, prima che la maturità sessuale femminile si manifesti, la manifestazione del divino Artemide manifesta il suo dominio. Nelle richieste che Artemide fa a Zeus ci sono le sue peculiarità di rappresentazione. Dammi di conservare, babbo, verginità eterna. Il termine verginità sta per non essere posseduta, non essere soggiogata, non essere dipendente. Artemide non è manifestazione dell'essere femminile adulto, è manifestazione del femminile, il femminile che non accetta restrizioni, né catene, né sottomissioni. Ricordiamo che Artemide ha 9 anni e in braccio al padre. La promessa di Zeus non è relativa all'Imene, come per i cristiani la Madonna, ma è la promessa che nessuna forza sottometterà mai l'essenza femminile della vita ad un giogo. I molti nomi che chiede Artemide sono le specie con cui l'essenza femminile si rappresenta all'interno dell'essere natura, e l'impedimento che Febo, il principio maschile della vita, gareggi con lei è l'impedimento di sottomettere il principio femminile della vita al principio maschile. Chiede armi Artemide, armi con le quali combattere e cacciare. Febo ha i muscoli e la possenza. Le armi che chiede Artemide sono più sottili, arco ricurvo e saette. chiede di portare fiaccole. Portare fiaccole significa diventare una portatrice di luce e chiede di poter muoversi rapido nella caccia. Chiede di essere assistita da danzatrice figlie di Oceano e da ninfe figlie del fiume Amniso. Questo in gruppo non ho scritto cosa significa, ma in realtà chiede di essere assistita da tutte le specie dell'oceano e da tutte le specie della natura. L'Amniso è un fiume e le ninfe, figlie del fiume Amniso, stanno per tutte le specie della natura, affinché accudiscano i calzari e i cani mentre non deve cacciare. Artemide vive sui monti, al di fuori del sistema sociale umano, ma corre a soccorrere le donne in ogni battaglia, specialmente nella battaglia del parto. In questo monologo di Artemide, Callimaco ha colto buona parte dell'essenza di Artemide, ma dubito che coloro che non hanno rispetto per la vita siano in grado di cogliere la manifestazione negli esseri che ci circondano. In ogni caso, per chi è interessato, vi ricordo che gli inni di Callimaco vengono venduti in edizione Burr, per cui io non so quanto è il prezzo, perché mi è stato cancellato in maniera dal cofanetto. Sono due volumi, sì, chi è che lo legge sto prezzo? Me l'hanno cancellato, che bene, accidenti a loro. E in edizione Burr comunque sono sempre a prezzi tascabili, si parla 10-12 euro, insomma una cosa del genere. Vi consiglio di leggervi, anche perché avrete tutte le opere di Callimaco in pratica in un solo cofanetto, in due volumi. Questo è Artemide, per cui a volte fa anche piacere vedere Artemide e Diana cavalcare su una scopa al chiaro di luna, e Francesco ama le immagini, però io preferisco invece cogliere l'essenza delle cose e la loro rappresentazione negli oggetti, per cui preferisco vederle come forze che attraversano gli uomini, che attraversano le donne, che attraversano la nostra vita e che costruiscono il vortice della vita all'interno del quale noi ci trasformiamo in continuazione. Questo è il mio modo di vedere le cose. Chiaramente Francesco ama la mitologia, ama moltissimo anche la forma, e io ci sono arrivato dopo, che ci volete fare?
No, chi vuole tipo un'interpretazione, diciamo, contemporanea, legata alla vita concreta, anche contemporanea, di Artemide, io consiglio un libretto prezioso di Ginette Paris, si chiama La Grazia Pagana, e la casa editrice è Moretti Vitali. E c'è un bel capitolo proprio legato al discorso di Artemide all'interno di questo appunto libretto che si chiama Grazia Pagana. Ma una cosa che sottolinea anche l'autrice parlando di Artemide, dice: Artemide non viene letto soltanto come un personaggio antico, ma viene letto anche come dei modelli comportamentali concreti. Lei infatti critica, ad esempio, quelli che pensano questo della grande madre, che le donne devono essere necessariamente soltanto delle fattrici di uomini, cioè nel senso devono essere solo viste come madri e che devono accettare qualsiasi figlio gli venga. In realtà, dice Artemide, è la rivendicazione del diritto della donna sulla sessualità, perciò anche Artemide e anche l'aborto, e dice appunto l'aborto appartiene al concetto appunto del potere delle donne sulla sessualità, e l'aborto lo inquadra come sacrificio ad Artemide. Questa è proprio un'interpretazione data contemporanea, perché l'autrice è appunto una canadese contemporanea, dell'Artemide vissuta concretamente, cioè nella pratica, nei comportamenti singoli, cioè non solo come un racconto del passato, ma come dà delle indicazioni ben precise anche per il concreto e per l'immediato. Perciò appunto chi ha occasione si prende La Grazia Pagana da Moretti Vitali, ed è un libretto che merita di essere letto, insomma.
A me interessava leggere un po' sto pezzetto qua di Artemide, non perché il principio della vita non ha età, cioè il principio femminile non ha età, non ha rappresentazione, e purtroppo si tende a far credere che alcune divinità antiche, alcune divinità tipo Atena per esempio o Artemide, fossero vergini, assolutamente vergini, proprio per una questione di sesso. In realtà la verginità antica non è mai esistita. Chiaramente una bambina di 9 anni ha il diritto di rivendicare il proprio modo di essere, e Artemide è ciò che precede la pubertà, cioè è il potere femminile che precede la pubertà. Per quanto poi riguarda Atena, Minerva, Quello è un altro discorso, la sapienza è sapienza, cioè non esiste una sessualità nella sapienza, nel sapere, nella conoscenza, è femminile in sé, ma non può essere posseduta. Ricordatevi che il rapporto sessuale è sempre un rapporto di possesso, e la sapienza è una cosa che non si può possedere, non si può sottomettere un individuo o a degli individui. Pertanto questo mi interessava sottolineare come aspetto, che secondo me è fondamentale proprio per far dividere quello che è la concezione del mito in stregoneria, cioè nella vita, nella rappresentazione quotidiana, da quella che è invece l'interpretazione del mito che ne fanno i monoteisti. Questo è...
Sì, ma poi sai, i monoteisti hanno sempre proiettato sul passato delle follie, delle cose incredibili, delle cose fantasiose. Basta per spunto pensare che soltanto grazie a continue ricerche possiamo comprendere qualcosa dell'antico e una verità sta riassorgendo. Pensate ad esempio, recentemente, nel mese di dicembre, è stata presentata una scoperta archeologica, infatti al centro di Padova, un antico insediamento che risale all'VIII secolo avanti Cristo. Sono state trovate quasi 700 tombe. E cosa c'è di strano in questa scoperta? Dice che trovano appunto in una zona che non si aspettavano, tra l'altro si trovasse quasi 690 tombe, non è da poco. Ma la cosa più interessante dice che, vediamo se lo trovo, vediamo, perché era, di solito i monoteisti tendono sempre a proiettare sugli altri i loro comportamenti che sono i più peggiori. E dice, vediamo se lo trovo, perché, ecco, dice, le tombe sembrano strutture per nuclei familiari. L'analisi di tutta la struttura dice che questo ultimo è un dato significativo che tende ad escludere o almeno a limitare fortemente il ricorso a sacrifici umani ipotizzati anche in un passato recente. Cioè c'è stato il bisogno. Ecco.
Oh, ma ancora?
Sì, e comunque rendetevi conto, c'è stato bisogno che abbiano scoperto 790... Logicamente, siccome questa metteva in discussione il discorso dei sacrifici umani dell'antichità, questa scoperta fondamentale fatta a Padova, di 600 tombe risalente all'VIII secolo avanti Cristo, che è una scoperta importante, non è stata assolutamente riportata. Perché? Perché hanno dovuto dire si limita. Ma invece smentisce quello che i monoteisti hanno proiettato, ma significa anche che esisteva una comunità, e una comunità non di pochi, come raffigurano sempre, selvaggi, quattro gatti, perché per arrivare a 690 tombe di gran parte familiare implica che il numero degli individui, dei soggetti, della comunità era consistente, che avevano delle regole, che avevano anche un senso di comunità. Ma pensate alla cosa anche che come cambiano i tempi, come cambia la sensibilità. Questa necropoli nel centro di Padova è stata scoperta con il contributo di chi restaurava il palazzo. E quando ho letto questo mi è venuto in mente un'altra scoperta fatta negli anni 60 a Vicenza delle laminette paleovenete. Pensate che queste laminette paleovenete, importante per capire la religiosità degli antichi veneti, furono trovate in una discarica perché un tombarolo, sapendo che scavavano in centro a Vicenza per costruire il palazzo, immaginava che trovavano qualcosa e lui andò nella discarica dove portavano il terriccio e di notte andò a scavare e trovò le laminette. Rendendosi conto dell'importanza appunto di queste laminette, perché rappresentavano una dimensione religiosa, le regalò al museo di Vicenza.
Il tombarolo?
Il tombarolo. E quando il museo scoprì che era un esemplare così importante, i costruttori del palazzo, si parla di Vicenza negli anni 60, li concessero, mentre costruivano il vallo ascensore, di scavare ancora per cercare di recuperare il recuperabile. Perciò rendetevi conto di come è cambiata anche la sensibilità. Qui a Padova, grazie a chi costruiva il palazzo, ma nel giro non di secoli, 1960, 2003, cioè sono trascorsi 43 anni, la sensibilità per le nostre radici come è cambiata, e rendetevi conto che soltanto andando a approfondire ci rendiamo conto che sul nostro passato sono state create menzogne ed inganni, perché è servita questa scoperta. Se il costruttore del palazzo non se ne fosse curato, sicuramente questa scoperta si è fatta nel dimenticatoio e sicuramente qualcuno che si raccontava antropologo diceva gli antichi facevano sacrifici umani.
Ma in effetti è vero una cosa, una volta le l'intendenza delle belle arti bloccava molto i lavori, cioè anche oggi è in grado, ha la capacità di bloccare i lavori, però oggi non tende più a bloccarli indefinitivamente, cioè li blocca per un periodo abbastanza limitato e tende comunque a far portare a termine i lavori, cercando in ogni caso di recuperare il recuperabile, anche perché, diciamocelo chiaro, ci abbiamo talmente tanta roba in Italia che non sappiamo neanche dove metterla. Ci sono certi scantinati di musei che sono strapieni e non sanno neanche loro dove ficcare la roba. Cioè, non è una leggenda, cioè è proprio verificato materialmente, con prove testimoniali.
Beh, io sento dire ad un direttore di museo che me l'ha detto in faccia, perciò è per quello che esponiamo un decimo.
Noi abbiamo talmente tanta roba in Italia che non sappiamo dove metterla, per cui nessuno ai belle arti gli interessa seppellire o cioè impedire la costruzione di un palazzo o di una strada, perché là c'è una cosa importante. La cosa importante viene tirata fuori, viene messa a luce, viene fotografata e poi viene cementata, cioè nel senso che si mette in conservazione con un particolare sistema e reinterrata. Dopodiché viene comunque segnata sulle mappe, viene controllata, attualmente ci sono oggetti, vengono asportati, viene segnata sulle mappe e dopo viene lasciata là, cioè non è che tutto deve venire fuori.
Sì, no, ma poi sai, le sensibilità cambiano, cioè basta essere un attimino più intelligenti, perché certe volte sai, il ridicolo diminuisce i monoteisti, e voi vi ricordate ad esempio quando succedeva in questo periodo che alcuni presepi venivano, rubavano le statuine o danneggiato Gesù bambino, e sicuramente veniva innalzata una campagna propagandistica enorme. Quest'anno è successo ancora, ma no. Perché non l'hanno fatto? Perché qualcuno è stato più intelligente, li ha messi in ridicolo. E leggo dalla cronaca di Milano, allora, ladri di Gesù bambino, un presepe in strada a Castiglione delle Stiviere, e dunque dice, sparito, volatizzato, rubato il Gesù bambino. E se il primo è stato un furto, per così dire, ideologico, teso a provocare, in quanto nella mangiatoia vuota i ladri hanno politicamente lasciato una provetta a dimostrazione, secondo loro, che anche quel neonato era frutto dell'inseminazione eterologa. Cioè, allora, è bastato che chi portare via da un presepe in una città d'Italia il Gesù bambino e metterci una provetta, che tutte quelle notizie che potranno essere gonfiate da balordi sono immediatamente scomparse e sparite. Ma è bastato l'intelligenza di qualcuno che Castiglione delle Stiviere si è andato a prendere. Poi Castiglione delle Stiviere c'è il manicomio criminale, potrebbe essere per come battuta, c'è tanto di dire. Certo. Cioè, un pazzo intelligente, un colpo di genio, ha preso il Gesù bambino e ci ha messo la provetta. È stato sufficiente un gesto così ridicolo, così divertente, che fa ridere, per eliminare tutte le campagne, tutti gli atti di balordi che ci sono stati. Perciò, come vedete, dalla parte sia con la documentazione storica sia con dei comportamenti imprevedibili comici come questi si riesce a demolire il monoteismo, perché è bastato semplicemente che qualcuno abbia avuto il genio, porta via il Gesù bambino, ci mette la provetta e tutti gli altri fatti che sono avvenuti sono completamente spariti, sì, sì. Perché se no dobbiamo parlare anche di questo, sì. E questo come sempre è finito solo nella cronaca di Milano stranamente.
Comunque in ogni caso c'è tutto un movimento di presa di coscienza di quello che sono anche la simbologia religiosa in generale. Io non ho fatto la segna stampa, però vado a memoria, sulla Repubblica di un paio di giorni fa c'è la dichiarazione del presidente della Repubblica tedesca Rau, il quale dichiara che il velo islamico e il crocefisso sono la stessa cosa e bisogna levarli entrambi dai luoghi pubblici. E questo è stato dichiarato dal presidente della Repubblica tedesca. In realtà c'è tutto un movimento a livello europeo che si comincia a capire cosa significa il cristianesimo. Vi ricordo una cosa a memoria, cioè che io in effetti ho avuto la rivelazione grazie agli ortodossi. Quando Wojtyla andava in giro per il mondo a baciare la terra, che tutti i giornalisti dicevano ma che bel gesto, in realtà era la più grande offesa che lui faceva alla terra, perché diceva questa è roba mia. E gli ortodossi conoscevano il vero significato del gesto, mentre veniva propagandato all'estero. Infatti quando Wojtyla è andato in Grecia gli hanno detto alt,
tu non baci proprio niente qua, mi hanno detto, e la suora gli ha portato la zona di terra da baciare di nascosto, cioè, in effetti si comincia a capire che cos'è la simbologia religiosa, e si comincia a capire l'orrore che questa sta comportando agli uomini.
Beh, se mi hai dato un po' di intelligenza, sai portarle il cagnolino a spasso proprio prima che arrivasse il Papa. E avrei risolto il problema.
Sai. No, perché in effetti, fino a ieri, quello che era la simbologia religiosa veniva mascherata, perché bene o male, insomma, si considerava innocua, cioè si considerava relativamente innocua. Oggi come oggi invece che la religione deve essere in primo piano, perché ha perso gran parte della politica e deve lei andare direttamente alla politica a dirgli cosa deve o non deve fare, e chiaramente si sta cominciando a comprendere esattamente tutto l'orrore che è portatrice del cattolicesimo.
Sì, no, vai Francesco. No, sai, visto che siamo sull'attualità, sono quattro notizie che vorrei leggere in parallelo, che sono molto molto divertenti. Allora, nel messaggio di Natale, il carnevale romano, il Punciline di Roma dice: l'Europa ricorda le sue radici cristiane e lo ricorda ai membri della Curia. Dice: il continente vive una fase cruciale della sua storia, deve confermare le sue origini. Premesso che le origini dell'Europa non sono certo le origini cristiane né monoteistiche in nessun senso, ma voler ricordare questo è violenza. Benissimo, immediatamente in contemporanea con questa dichiarazione abbiamo una notiziola: il Papa proclama anche un po' di nuovi santi e beati. D'altronde questo non è un problema, proclamare santi e beati. Tra cui, appunto, ha proclamato 5 nuovi santi, 7 beati, 7 per virtù eroiche. E tra l'altro, tra questi nuovi santi, c'è, vediamo, fra questi nuovi santi c'è anche un imperatore d'Austria. È diventato beato, Carlo d'Asburgo. A me non mi risulta che Carlo d'Asburgo, a parte il ritirarsi in esilio in Portogallo e pregare molto, avesse delle grandi importanze, però è stato fatto beato nonostante questo. Ma l'inflazione in cui si fanno i beati mi è venuto in mente perché noi a Marostica abbiamo un beato che è stato cancellato. E c'è un santo che è stato anche cancellato. Beh, a Marostica abbiamo il beato Lorenzino, che fu frutto dell'antisemitismo cattolico, e il Corriere della Sera dedica un articolo molto interessante a Simonino, la storia nera del santo ingannatore. Benissimo. Allora, questo è un santo, 1475. Nell'arco di un mese si gli attribuiscono 10 miracoli. Cioè, rendetevi conto, questo è un santo, che un mese ha fatto 10 miracoli. Siamo nel 1475. Nel 1588, Papa Paolo VI V concede la messa a San Simonino. Iniziano le processioni annuali per il santo, cioè diventa santo. 1965 il culto viene dichiarato decaduto. Cioè, un santo che in 10 mesi fa 10 miracoli, dopo un bel po' di secoli, dopo quasi 5 secoli, viene cancellato tranquillamente. E allora significa chiaramente che quello che loro vengono a fare e vengono a creare, creano dei santi appositamente fatti solo per giustificare le loro violenze e i loro comportamenti. Esempio chiaro: concerto di Natale. La cantante Lauryn Hill fa una dichiarazione contro i preti pedofili, i cardinali si sentono offesi perché gli dicono: poter stare zitto almeno a Natale, non rovinare, cioè, l'immagine di Natale.
Lasciaci stuprare i bambini almeno a Natale, no? Dicono i cardinali.
Dopo che è stata invitata, perché appunto è stata invitata su pressioni, su insistenza,
e aveva detto che si sarebbe comportata esattamente come lei è, per cui non è imbrogliato,
che non avrebbe cambiato il suo comportamento perché la invitavano, visto che insiste, io vengo, visto che siete così tanto. Benissimo, questa è una cantante, va in onda il concerto di Natale, cosa succede? Cancellano sia l'intervento sia le sue canzoni, cioè le persone non esistono più, vengono cancellate. Allora, come vedete, l'intenzione alla finale qual è del monoteismo? È quella di creare una situazione in cui si possono perseguitare le cose, si possono perseguitare le persone. E allora San Simonino per 5 secoli è santo, fa 10 miracoli un mese. Sapete che il lavoraccio per un santo fa 10 miracoli un mese? Soprattutto dal 1475, cioè, è veramente impegnativo fare 10 miracoli, cioè veramente un santo, cioè, insomma, 10 miracoli non è da poco. E dopo 5 secoli qualcuno dice che non è più santo. Però rendetevi conto che in 5 secoli non è che questo santo sia stato preso e attaccato sull'altare come icona. Questo ha permesso di essere antisemiti, ha permesso di fare molte cose, ha permesso, poi dice, gli accusati finiscono a rogo, cioè nel 1475 ha fatto 10 miracoli e per 5 anni è stato considerato un santo. Adesso si arriva anche...
500 anni,
1475-1965. Non sono pochi,
no.
Di conseguenza no. Pensate cosa è successo in 5 secoli di fronte a un santo che poi di fronte a 10 miracoli un mese lo cancelliamo.
10 miracoli. Poi qualcuno dice che si è troppo cattivi a pensare alla Chiesa Cattolica come un'organizzazione di stupratori di bambini, delinquenti, di farabutti.
Sì, questo va ricordato appunto proprio perché questa è una tematica, e pensate appunto che questi che santi ne sono stati fatti solo in una sola botta, diamo adesso le misure giuste, dice, ha fatto 5 nuovi santi, 7 beati e 7 per virtù eroiche. Io vorrei sapere qual è il loro eroismo.
No, è la linea Ratzinger della conduzione della guerra della Chiesa, no? In realtà la Chiesa sta facendo guerra all'umanità. E ricordate una cosa, che lo Stato del Vaticano è uno Stato che non è all'interno dell'ONU, e non solo non è all'interno dell'ONU, ma sta facendo una guerra all'ONU e alle politiche ambientali dell'ONU. Ricordatevelo questo, eh. L'ONU effettivamente ha dichiarato guerra allo Stato del Vaticano proprio per la sua politica di distruzione dell'umanità. E non è una cosa da poco questa.
Ma diamo un piccolo esempio di attualità, di concretezza, anche dal punto di vista venale. Se noi parliamo di Parmalat, sappiamo che Parmalat, 100.000 risparmiatori hanno investito nelle obbligazioni di Parmalat, molti hanno investito quasi tutto quello che avevano. E allora, io ho visto un'intervista a una persona di Parma, dice, non me l'ha mai aspettato da un uomo così, lo vedevo ogni giorno a messa e ogni giorno a fare la comunione.
Questo è indicativo del bandito, del ladro, del delinquente. Cioè chi va a messa effettivamente è un bandito, un ladro, un delinquente. Ricordatevi che chi vi rapina non è vestito coi jeans e la camicia sporca, è vestito in giacca e cravatta.
Allora, lo scandalo Parmalat è enorme. Leggiamo da Corriere della Sera lunedì 29 dicembre. Amicizie in Vaticano. Callisto Tanzi vantava in Vaticano l'amicizia del segretario di Stato, il cardinale piacentino Agostino Casaroli. Chiusa citazione. E mi sembra che il buco della Parmalat, al di là del se fosse un buco degli altri non è importante, ma quella coinvolge 100.000 risparmiatori che hanno avuto fiducia. Ma certo, se voi pensate di dar fiducia a una persona perché è un cattolico, ripensate che lui non deve rispondere alle persone, alla comunità, allo Stato.
Addio.
Esatto. Di conseguenza...
Può fottere quando vuole, tanto mica risponde a voi.
Cioè, non c'è la legge degli uomini, c'è la legge di Dio. È Dio che giudica. Deve rispettare i dogmi di fede.
Infatti stuprano bambini, poi tanto giudicherà Dio.
Perciò pensate bastardi. Appunto cosa significa. E questo qui appunto... io vorrei vedere se queste persone andranno poi in Vaticano a dire ma tu eri amico di questo. E ricordiamo che un'altra cosa, che sempre col scandalo Parmalat è venuta fuori il discorso del Banco Ambrosiano in cui l'uccisione di Calvi. Ma ricordiamo che quando uscì in Italia il film Il Banchiere di Dio, le polemiche che ci furono, le richieste di sequestro, infatti. E adesso si stanno venendo fuori che dopo 20 anni cominciano a emergere delle verità, cominciano ad emergere delle informazioni.
Cioè, è stata arrestata quella che dette l'alibi a Carboni, così è un passato. Ma comunque il problema è questo, cioè, ricordatevi che il cristianesimo è solo distruzione dell'uomo, è solo annientamento, è solo truffa, è solo inganno, non è altro, cioè non è sintomo, non ha niente a che fare con gli esseri umani, con la vita, con il loro sforzo di costruire la vita in se stessi. Il cristianesimo è solo, pura e semplice distruzione dell'uomo. E può essere nell'azionariato, cioè quando i magistrati hanno preso sto Tanzi, che andava tanto in chiesa e che era tanto devoto a Amici nel Vaticano, hanno dichiarato i magistrati che non ha il minimo senso della legalità. Cioè, sapete cosa significa non avere il minimo senso della legalità? Significa dire che il mondo è mio, io sono creato in immagine e somiglianza di Dio padrone, io faccio quel cazzo che voglio e voi non potete giudicarmi. Questo significa non avere il senso della legalità, significa non avere il senso del valore sociale, significa non avere il senso del valore dei rapporti con gli uomini, significa non avere il senso di guardare alla società e di guardare alla vita. E questa è la mancanza di legalità. Questo non aveva nessuno di questi concetti. Perché? Perché lui era creato di immagine e somiglianza di Dio padrone, lui poteva rubare, lui poteva fregare e nessuno doveva dirgli qualcosa, e aveva le amicizie con Dio padrone. Chi è? Casaroli? No.
Sì.
Ecco. Questo è la mancanza del senso della legalità. Infatti un cristiano non ha nessun senso della società, è solo un criminale che tenta di piegare la società alla sua morale, ai suoi bisogni, ai suoi pruriti. Va avanti, va Francesco, tanto
cosa?
Trovato, non so se riesco a fare capire sta roba, sa.
No, ma difatti, vedi, il problema è quello che noi vogliamo ribadire, è che il monoteismo è conciliabile con la vita, cioè nel senso che il monoteismo è sempre finalizzato a uno scopo ben chiaro, che è quello di togliere alle persone la capacità di comprendere la loro realtà, di essere responsabili delle loro azioni. Perché ricordatevi sempre che quando si pone il proprio un giudice e si giudica su uno che non esiste, si può fare qualsiasi cosa, perché uno dice mi sento, Dio sicuramente comprenderà i miei comportamenti, d'altronde per questo Dio non esiste neanche, non è mai esistito. Di conseguenza a chi risponde? Nessuno fa quello che qualsiasi cosa, cioè non c'è neanche poi il coraggio di un criminale che è criminale per gusto di esserlo, cioè dice a me piace così, lo sono, no. Il monoteismo crea delle persone ancora più pericolose, che non sono neanche coraggiose delle loro scelte o del loro modo di essere, e diventano più le pericolose.
Ma guarda, io un gruppo, io ho mandato anche sui nostri dopo gruppi pagani, questo perché mi piaceva mandarlo, no? C'è una tizia che è una mezza suora o comunque insomma da quelle bande cattolica, che a un certo punto mi ha detto: sai quando io mi sento veramente bene? Quando mi richiudo in me stessa e sono in raccoglimento con Gesù e con Dio. Tu riesci a capirlo questo? E io ho risposto: sì che lo capisco. Praticamente tu annienti tutto il mondo, cioè non hai più la percezione del mondo e siete in tre Superman, tu, Dio e Gesù. Che fighi, che forte che siete, il mondo è tutto annientato, non esiste più, esistete voi tre. Si chiama sindrome da onnipotenza ed è una malattia piuttosto gravetta, ragazza. Cioè, certo che lo capiamo, noi li capiamo i monoteisti, li capiamo.
Vuoi che diamo via le telefonate, visto che abbiamo...
Sì, 049 700...